Eramo ha chiesto per me la sorveglianza speciale, c'è stata l'udienza il 4 giugno e i giudici si sono presi abbastanza tempo, diciamo, per decidere. In questi giorni è arrivata la risposta che appunto decide che alla fine dei domiciliari, o comunque quando verrò tolta dai domiciliari, partirà questa misura che prevede che per un anno e mezzo dovrò innanzitutto stare dentro al comune di residenza, quindi non posso varcare i confini del comune. E devo rientrare a casa la sera dalle 9 alle 7 del mattino, non frequentare pregiudicati, ovviamente non commettere reati, è una delle prescrizioni, e non portare armi, eccetera, eccetera. Quindi è una misura estremamente restrittiva. Che viene applicata a quelli che rientrano in delle categorie stabilite, definite categorie di soggetti pericolosi, soggetti che appunto portatori di pericolosità sociale. Nel mio caso specifico, ovviamente c'è tutta una serie di segnalazioni di polizia, vengono citate diverse denunce o anche procedimenti per lo più finiti in niente, e un ruolo centrale ha nella richiesta e anche poi nel decreto di applicazione della sorveglianza il processo per i fatti di Chiomonte. Questa misura nell'ultimo periodo, diciamo nell'ultimo almeno anno, ha visto in tantissime province in Italia tentativi di applicazione verso i compagni. Finora in realtà, purtroppo il primato, cioè, nel senso purtroppo sono la prima a cui viene data, e per fortuna d'altra parte invece agli altri compagni non è stata data, quindi abbiamo visto a Bologna, a Cremona, a Cagliari, a Saronno, sono diverse province e in tutti i casi è sempre stata respinta. Ci sono state già diverse richieste. Adesso c'è stata ieri l'udienza a Trento per Massimo, a ottobre, il 15 ottobre ci sarà un'udienza per 8 compagni a Torino. Insomma, è un tentativo in un momento molto preciso che si può immaginare, si può anche supporre senza timore di smentita, abbastanza coordinato, appunto provare a far passare questa misura per una categoria di persone che sono appunto i compagni che si impegnano nelle lotte, eccetera, e quindi che a vario titolo, in vario modo, magari accumulano nel tempo tutta una serie di segnalazioni, anche spesso per piccole, almeno per cose che hanno in realtà una scarsa rilevanza penale, come può essere una manifestazione non autorizzata, un attacchinaggio, eccetera, cioè cose in realtà di basso profilo criminale dal loro punto di vista. In effetti questa misura viene comminata per lo più ad altre tipologie diciamo di criminali, come vengono definiti. E per lo più per la criminalità organizzata, infatti si chiama codice antimafia in realtà,
Sì.
ma anche per che ne so, nuclei di persone che sono dedite allo spaccio piuttosto che ne so, organizzare furti, rapine, eccetera. In realtà è abbastanza applicata, forse non è poi alla conoscenza di tutti perché nei fatti appunto, essendo applicata a determinate categorie di persone che poi non pubblicizzano, non fanno iniziative su questo, non la ritengono, cioè, o comunque non si oppongono in maniera anche pubblica a questo tipo di applicazione, però è abbastanza applicata in realtà per appunto criminalità organizzata o anche di tutti i tipi organizzati, nel senso non soltanto le organizzazioni di stampo di tipologia cosiddetta mafiosa, eccetera, ma anche appunto per altre tipologie di organizzazioni, ecco, quale può essere quella dello spaccio, eccetera.
Sì. Nel momento in cui cercano di estenderla, parecchia misura, insomma, a compagni, gruppi di compagni, allora diventa proprio un po' in continuità con quei provvedimenti. Adesso leggevo la dichiarazione di Massimo di ieri al Tribunale di Trento, dall'ammonizione che c'era nell'Ottocento, poi alle misure dei tribunali fascisti e così via, no? Sulla base, certo, proprio del profilo psicologico della persona, praticamente, certo, della sua condotta in generale e non di, di reati appunto particolari.
Certo. Beh, il fondamento della misura di prevenzione in realtà è proprio quello, è proprio l'elemento psicologico, per cui se passasse, diciamo, se passasse a livello continuativo, eccetera, sarebbe, insomma, costituirebbe un vero problema, perché poi darla è semplicissimo in realtà, cioè che un giudice poi una volta avuto il là si prenda la briga di dare questa misura, insomma, diventerebbe semplice, perché non si basa sugli elementi di reato, diciamo, è solo una parte del giudizio che dà il giudice di prevenzione, ma è sulla prognosi di pericolosità che quel soggetto può avere in futuro, cioè il giudice valuta quanto questa persona in futuro potrà essere pericolosa per la società, per quella misura di prevenzione, e questa valutazione non si basa solo su elementi di reato, per cui sì, certo, è vero che appunto, infatti non sta passando, perché è vero che poi vengono portati a giudizio spessissimo, come sta succedendo ultimamente, moltissimi compagni anche con dei come dire, con degli elementi di fatto di basso profilo, però potrebbe non essere un problema in realtà, volendo, se facessero il salto, no? Se volessero fare il salto di qualità a livello di giustizia, come si dice, di procedimento. E quindi è uno strumento estremamente pericoloso, e da non sottovalutare, da comunque mantenere un'attenzione molto alta rispetto a come poi agiscono, rispetto a questo ulteriore strumento che hanno per reprimere i compagni, le lotte, eccetera.
Sì, sì. Speriamo che sia un caso isolato di un giudice di provincia, così un po' impressionato anche dall'azione al cantiere TAV di Chiomonte, no? Perché poi dicevi, sì, che hanno insistito molto su questo episodio, che, sì, con tutto il battage mediatico che c'è stato intorno, le accuse senza senso e
sì,
così.
Sì, hanno insistito moltissimo, sia nella richiesta che poi nel decreto di applicazione, nel senso, lo dicono chiaramente che lo chiedono principalmente per quel fatto reato. Sì, secondo me anche, nel senso, è una, come dire, quasi un caso, volendo, perché comunque appunto magari una provincia piccola di fronte a una richiesta di questo tipo appunto può essere impressionabile, no? In un certo senso, da un certo punto di vista. Quindi sì. Ma in realtà fino adesso è un caso isolato, perché appunto negli altri casi che si sono presentati finora non è stata applicata. Comunque volevo aggiungere che rimane una, come tutte le misure che ha la legge nel suo bagaglio, è deprecabile, nel senso, in ogni caso, anche se nei confronti di chiunque, nei confronti di qualsiasi tipo di, tra virgolette, passato criminale questa persona possa avere, perché comunque si basa appunto su un giudizio morale, psicologico, cioè che è una cosa che all'interno di tutte le, diciamo, schifezze di cui si dota la legge è ancora più, forse, a me impressiona, ecco, forse ancora di più, perché è veramente, come dire, in mano al giudizio psicologico e comunque morale, comunque anche aleatorio, cioè nel senso, completamente quasi su nessuna base, addirittura
sì, arbitrario
addirittura un fatto fatto che è stato giudicato, che è stato un reato per cui si è stati assolti in sede penale, può essere giudicato diversamente in sede di procedura di prevenzione. Cioè, può essere comunque considerato un elemento a sfavore. Quindi, cioè, siamo a questo livello qui.
Sì, ecco. Sì. Speriamo che appunto sia un caso isolato, che venga revocata, poi magari ci sarà un ricorso, appello, eccetera, al più presto. E oltre a questo, ecco, l'altra cosa ovviamente su cui volevamo chiederti qualcosa era adesso il processo di appello per l'attacco al cantiere di Chiomonte, quello del maggio 2013, che è previsto per il 15 ottobre, al quale mi sfugge se riguarda tutti e sette poi i compagni che erano stati condannati o solo tu, Mattia, no. Claudio e Niccolò.
Sì, sì, no, abbiamo comunque due procedimenti penali separati, quindi noi quattro, i quattro dei primi arrestati avremo l'appello adesso il 15 ottobre, mentre Lucio, Francesco e Graziano lo avranno più avanti quando verrà poi decisa la data. Sono due procedimenti, okay, che rimangono separati, anche perché abbiamo anche accuse diverse, no? Noi comunque manteniamo in appello l'accusa di 280, 280 bis, e l'altra legge sulle armi che è stata tolta in quanto assolti in primo grado.
Sì. 280, 280 bis. Sì, sì. Quindi la procura insiste, nonostante un'altra Cassazione a luglio
scorso. La richiesta
scorso.
Di appello è stata fatta prima della Cassazione di luglio, okay, per gli altri tre. E comunque mantiene ovviamente tutto l'impianto del primo grado, tutte le accuse, eccetera. E adesso non saprei, nel senso, dopo la seconda Cassazione a sfavore rispetto a queste accuse, non saprei adesso come cosa penserà di fare poi la procura in appello, perché insomma due Cassazioni che affermano l'insussistenza del 280 e del 280 bis sono abbastanza, però certo. Non posso prevedere come si comporterà la procura.
Sì, sì, con la testardaggine, diciamo, di Padalino e Rinaudo si può immaginare magari che vogliano di nuovo riprovarci, no?
Certo.
È così. E quindi appunto ci sarà questo appuntamento, se non sbaglio, al Tribunale di Torino, al quale ovviamente ci prepareremo, anche per rivederti da queste parti, che
sì.
È da veramente da tanto tempo, almeno ci sentiamo. Tra l'altro, immagino avrai saputo, sabato scorso c'è stata un'altra azione al cantiere di Chiomonte, sì, con degli arresti, adesso i compagni, sì, hanno l'obbligo di dimora.
Sì.
Questa sera c'è una pericena, come tutti i venerdì, al cancello della centrale, c'è in corso il campeggio, Notav, e non so se vuoi salutare così tutti questi compagni,
certo.
Prima o poi magari ti rivedremo anche lì.
Certo. Spero proprio di sì, ecco.
Infatti. No,
poi certo, certo, voglio salutare tutti quelli che comunque proseguono su quel percorso di lotta che insomma ha un'importanza notevole da moltissimi punti di vista, insomma un discorso un po' lungo da fare adesso, magari 2 minuti, però insomma una lotta veramente importante, da continuare sicuramente con la stessa determinazione e sempre, con sempre più forza.
Certo. Va bene, non so se ti viene in mente qualcos'altro da aggiungere. Considerazioni su
no,
quanto abbiamo detto.
Sulla sorveglianza ho detto all'inizio che comunque non diventerà effettiva perché è incompatibile l'esecuzione con le misure cautelari detentive, quindi diventerà, in realtà adesso io non ce l'ho, cioè me l'hanno applicata, ho il decreto in mano, ma non è esecutiva, ecco, quindi diventerà esecutiva solo quando uscirà dai domiciliari, quindi in realtà non avrebbe comportato una grandissima differenza, perché tutte quelle restrizioni poi rientrano all'interno dei domiciliari, però ecco, al momento non è esecutiva, lo diventerà dopo, quindi anche l'orologio in realtà partirà partirà da quando poi esco dai domiciliari.
Sì, sì. Eh beh, comunque se ci sarà un appello,
c'è sempre appello magari... certo, c'è sempre l'appello e la Cassazione.
Ecco, e questo appello e Cassazione si partono subito oppure si fanno, intendete farlo con l'avvocato, quando diventa esecutiva?
No, deve essere fatto entro 10 giorni dalla notifica, presentata la richiesta d'appello.
Quindi da subito.
Quindi va che per poi dopo i tempi del tribunale sono i tempi del tribunale, quindi passerà qualche mese prima che ci sarà l'udienza.
Ok. Va bene,
allora Chiara, un saluto a tutti.
Davvero, a altrettanto a te, e a risentirci e arrivederci a presto.
Va bene, grazie, un bacio a tutti. Ciao.
Ciao Marco.